Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Prima di introdurre la nostra ospite di oggi, anzi una delle due ospiti di oggi, vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con sms al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it o ancora che potete scrivere ad armadillo@radiopopolare.it per segnalazioni, osservazioni, critiche e ragionamenti. Che potete scaricare tutte le puntate delle trasmissioni dal sito di Radio Popolare scaricando per l'appunto il podcast, ma che potete andare anche sulla pagina Facebook Considera l'Armadillo, dove oltre alle puntate trovate in realtà moltissimo altro materiale. Ecco, io faccio subito una mea culpa, chiedo scusa, ma essendo stata la settimana scorsa con gli ascoltatori in Palestina ho cercato di aggiornare la pagina, ma in realtà mi sono accorta che molte cose postate non sono andate a buon fine, insomma è stato tutto un po', altre cose sono andate due o tre volte, insomma mi scuso un po' per il disordine, ma insomma abbiate comprensione e se volete cliccate un mi piace sulla pagina, dai. Tra qualche momento, appunto, la nostra prima ospite, parliamo di una mostra che ha aperto proprio ieri in quel di Roma. Ed eccola qui, un gradito ritorno, l'avevamo sentita ormai credo un paio d'anni fa, Serenella Ferrari, buongiorno. Buongiorno Serenella Ferrari, mi scuso, eccoci, pronto Serenella?
Pronto, buongiorno. Eccoci,
grazie per essere tornata a Considera l'Armadillo con un'altra splendida storia, mettiamola così.
Ma grazie a voi, grazie a voi.
Allora, Serenella Ferrari, curatrice di una mostra che si chiama Muli e conducenti tutti presenti, 1872-1991, il legame tra muli e alpini attraverso 120 anni di storia. Bene, è una mostra inaugurata per l'appunto ieri al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese a Roma e ha come sponsor etico la LAV, che sostanzialmente insomma mette l'obiettivo insomma sulla l'utilizzo che gli animali hanno sempre avuto nelle famigerate guerre tra umani e naturalmente esatto. Il punto di vista della lave contro tutte le guerre come quello di Serenella e quello di Considera l'Armadillo ovviamente.
Esatto.
Allora raccontaci un po' di questa mostra, Serenella.
Allora, come quella degli animali in guerra per la quale mi avevate ospitato qualche anno fa e ancora vi ringrazio, anche questa mostra fotografica è nata a Gorizia l'anno scorso e ha avuto talmente tanto successo che l'hanno voluta pure a Voghera,
sì.
E poi ci sono stati dei contatti perché a Roma noi abbiamo un filo conduttore, il Museo Canonica, anzi di fronte al Museo Canonica c'è uno dei più importanti monumenti dedicati ai muli degli alpini.
Ah,
è
ecco.
Il monumento all'umile eroe, una mula, perché è una femmina, la mula Scodella, che nel corso della seconda guerra mondiale si è della prima guerra mondiale si è resa è diventata un'eroina per tutto l'apporto che ha dato al suo battaglione. E quindi noi, all'interno di questa mostra fotografica che ripercorre, come lei diceva, questo lungo percorso fatto assieme agli alpini, c'è anche una sezione dedicata ai monumenti, e ce ne sono davvero tanti in Italia. Abbiamo fatto quasi una mappatura, e uno di questi, fra i più belli, è proprio il monumento che sta fuori al Museo Canonica. Peraltro,
sì,
questo monumento è stato realizzato proprio da Pietro Canonica, grande scultore che aveva eretto proprio il suo atelier all'interno della Fortezuola, che oggi è la sede del museo che contiene tutte le sue opere. Quindi non ci poteva essere un legame sentimentale, empatico, storico e storico-artistico più forte di questo.
Certo. Serenella Ferrari, allora, per quelli che non ricordano l'avventura degli animali e della vostra mostra sugli animali nella Grande Guerra, voi, appunto, lei e i curatori di questa mostra hanno base a Gorizia, luogo appunto che con la Grande Guerra, ahimè, ha avuto
molto a che fare.
Esatto.
Sì.
In realtà il vostro lavoro è sempre stato un lavoro di ricostruzione attraverso le testimonianze e le testimonianze visive.
Esatto, diciamo che è un repertorio fotografico piuttosto vasto che ci è stato fornito da una serie di associazioni, ma anche di collezionisti privati. Nel caso degli animali, nel caso dei muli, abbiamo ampliato ancora di più, perché ad esempio ci hanno aiutato numerosissime sezioni degli alpini, varie sezioni ANA di varie città, Biella, Belluno, Cassano d'Adda, Gorizia ovviamente, e tantissimi altri, e quindi siamo riusciti a proprio ritrovare un repertorio fotografico di oltre 80 fotografie che raccontano proprio tutto questo percorso fatto assieme ai muli, quindi ai loro conducenti, che erano chiamati anche sconci, in 120 anni di storia. Questo bellissimo percorso, che li ha visti protagonisti sia in guerra sia in pace, si è interrotto nel 1991, quando il Ministero della Difesa ha deciso che gli ultimi 700 muli dovevano essere mandati in pensione. Chiaramente rischiava di non essere una pensione decorosa.
Sì.
Gli ultimi 24 muli sono stati venduti nella caserma d'Angelo a Belluno nel 1993, il 7 settembre.
Sì.
E lì c'è stata una gara, anzi una guerra, forse la guerra più importante per le penne nere, perché non era una guerra contro dei nemici di altri stati, ma era la guerra contro i macellai.
Sì.
C'erano anche loro, perché non è stato assolutamente tenuto conto quanto questi animali siano stati in tutto e per tutto dei soldati e degli eroi, e rischiavano di diventare prosciutti e mortadelle, come si suol dire.
Sì.
Quindi gli alpini hanno ingaggiato una battaglia a suon di milioni, perché all'epoca c'erano ancora le lire,
certo,
e sono riusciti praticamente ad acquistare, questa è una grandissima solidarietà, ad acquistare tutti quasi i muli, tranne una purtroppo, e a salvarli. Gli ultimi muli sono stati portati un po' nelle salmerie di Vittorio Veneto, che ospitano ancora l'ultimo mulo degli alpini, di cui parleremo fra poco, e gli altri sono andati anche in Spagna. Rinaldo Muscolino è un alpino, non si può dire ex perché gli alpini restano sempre tali, quindi è un alpino in pensione che ha comprato un grande appezzamento, una fazenda, dove acquistando anche altri muli dall'esercito spagnolo, li lascia vivere la loro vecchiaia con serenità.
Tesori,
quindi gli
certo.
ultimi muli degli alpini, per fortuna, sebbene abbiano rischiato grosso, sono stati salvati. L'ultimo
sì.
si chiama Iroso e sì. vive appunto alle salmerie di Vittorio Veneto, ha più di 38 anni e nel libro abbiamo chiesto la collaborazione della nostra amata amica Macri Puricelli per scrivere proprio un breve saggio su Iroso, l'ultimo muro degli alpini. Ci sono anche delle bellissime fotografie è un mulo che praticamente è trattato come un neonato, come un bambino, come un oggetto prezioso, perché tale deve essere.
Sì, il rispetto per creature con una storia di questo genere è il minimo che bisognerebbe, insomma, avere. Serenella, esatto. Ferrari, facciamo un passo indietro. In realtà i muli entrano a far parte del corpo degli alpini praticamente da subito.
Da subito, dal 1872, anno di fondazione del corpo. Ovviamente prima in sordina, uno o due muli per reparto, fino a diventare un elemento preponderante all'interno degli alpini. Ogni mulo ovviamente ha un conducente, quindi un alpino che si prende cura notte e giorno di lui, e proprio per questo, per ogni sconcio e ogni conducente e il proprio mulo, si crea un legame profondo, inscindibile. Quando poi, anche in tempi recenti, relativamente recenti, si concludeva il servizio militare, allontanarsi e salutare il proprio mulo era un grande momento di sofferenza per gli alpini, perché è proprio un binomio perfetto. Il mulo non poteva muoversi senza l'alpino, ma l'alpino non avrebbe potuto raggiungere le alte vette senza il mulo.
E quindi, insomma, questa storia è, come dire, indissolubilmente legata, quella sì, degli umani e dei muli.
Più di qualsiasi altro animale che abbia combattuto, ad esempio, in tutte le guerre. Noi sappiamo che numerosi tipi di animali sono stati utilizzati, i cavalli, ovviamente i cani, i gatti, i piccioni, però nessuno come il mulo ha sviluppato questo rapporto profondo con il proprio compagno.
Ecco, senta, lei nella raccolta di tutto questo materiale, nel lavoro di ricerca che ha fatto e avete fatto, siete riusciti anche a ricostruire delle singole storie?
Sì, allora innanzitutto segnalo doverosamente che questo lavoro, la mostra, diciamo, l'ho ideata io, ma adesso sta uscendo il libro che ha lo stesso titolo e l'ho curato insieme alla mia compagna di avventure che si chiama Suzanne Probst, storica dell'arte come me, io goriziana, lei fiorentina. C'è questo legame profondo fra queste due città che ci fa lavorare molto bene, oltre che da una grande amicizia.
Sì.
E, diciamo che i muli famosi ci sono, gli eroi ci sono, ce ne sono parecchi, c'è la mula Scodella, come avevo raccontato prima, che portava appunto il suo cannoncino nel corso della Prima Guerra Mondiale, e durante un combattimento il suo conducente è stato colpito in fronte, ovviamente è morto, e nella grande confusione della battaglia ovviamente c'è stato un po' il problema di ritrovare il suo reparto, ma lei riesce a ritrovare il suo reparto e li conduce sempre con sulla groppa il cannoncino, li conduce dal suo sconcio ormai morto, per cui anche questa intelligenza che hanno questi animali, dobbiamo ricordare che sono animali molto intelligenti.
Certo.
Quando si dice sei testardo come un muro, non capisci niente, cioè è un appellativo sbagliatissimo.
Sì.
Bisogna sfatare questo mito assurdo e stupido, secondo me, perché i muli, quando non vogliono fare qualcosa, se non vogliono intraprendere quel sentiero, se non si vogliono muovere, c'è sempre un motivo, e l'alpino lo sa. Un sentiero che secondo il mulo è troppo scosceso, oppure sta per arrivare una frana, qualcosa, c'è sempre un motivo. E poi è un animale molto molto forte, ha un carattere molto più equilibrato ad esempio del cavallo, si fa prendere molto meno dal panico, ha degli zoccoli molto più piccoli e stretti, e sono proprio questi che gli consentono di arrampicarsi dove nessun altro animale e nessun altro mezzo meccanizzato, perché è questo il fatto. Il Ministero della Difesa voleva sostituire i muli con dei mezzi meccanizzati, ma nessuno arriva, neanche un elicottero, nessuno arriva dove può arrivare un mulo. Le famose mulattiere, questi sentieri così stretti, prendono il nome, viene coniato questo nome nel corso della Prima Guerra Mondiale, nasce proprio dal mulo, perché era l'unico animale in grado di percorrerle. C'erano delle pendenze che andavano dal 18 fino all'8%, per cui percorsi assurdi.
Sì, sì.
E poi ci sono altri muli famosi, il mulo Fusco, la mula Mentuglie, che era la mula più bella del battaglione Fenestrelle, che sembrava essere un po' tonta, no? non eseguiva gli ordini, fino a quando uno dei conducenti ha pensato di parlargli in dialetto piemontese. Beh, lei capiva solo il dialetto piemontese.
Certo.
Ma è fantastico ripercorrere queste storie, che ovviamente ci vengono raccontate dai reduci, ci vengono raccontate nei libri, nelle lettere, e in reduci che sono poi diventati scrittori. Quindi noi abbiamo attinto anche da 100.000 gavette di ghiaccio di Giulio Bedeschi, Mario Rigoni Sterni, Sergente nella neve. Sono tutti grandi best seller che ci hanno aiutato a ricostruire queste storie. E poi c'erano anche storie a lieto fine. Ad esempio, la Gigia era la mula di un conducente che si chiamava Scudrera, che è raccontato anche in 100.000 gavette di ghiaccio, ma era un personaggio davvero esistito, probabilmente con un altro nome. Scudrera e la sua mula fanno la campagna di Russia, combattono a Nikolaevka, la più grande e importante battaglia per gli alpini, e ritornano a casa, per fortuna. Il conducente però con le mani congelate, quindi viene ricoverato in ospedale.
Sì.
E separato quindi dalla sua mula. E lui in ospedale, più delle sue mani, si preoccupa della sua mula. Chissà se le daranno da mangiare, chissà se la cureranno come la curo io. Era molto importante per lui sapere che lei stesse bene. Fino a quando viene dimesso dall'ospedale e si reca nella caserma Osoppo, dove c'è una grande stalla e centinaia di muli all'interno. Tutti legati alle gheppie, stanno mangiando, masticano lentamente il fieno. C'è un'atmosfera che viene descritta molto di serenità e di pace, no? In questo momento quasi di godimento per gli animali che stanno mangiando.
Sì.
E lui guarda ma non vede, e a un certo punto, quasi preso dalla paura di non trovarla, pensa di fare quello che è più importante. Lui fischia, il fischio che ovviamente la sua mula conosceva benissimo. Allora, nel momento in cui lui fischia due volte, in fondo a questa stalla sente uno scalpitio di zoccoli, un tirare la catena, un raglio, e lui dice: là, laggiù in fondo, la Gigia. E quindi questa è una storia che finisce lieto fine, perché si ritrovano.
Meno male, perché, come dire, tanto, tanto dolore, tanta sofferenza, sì, insomma, anche a distanza di tanti anni si rinnova, no? Come dire, per fortuna ogni tanto
sì,
ci sono degli lieto fine. Senta,
sì,
una Serenella Ferrari, una nostra ascoltatrice, Sonia, ci fa una domanda che, vabbè, a cui magari lei sa rispondere, ed è questa: ma perché il mulo cammina sempre sul ciglio del sentiero? Lei nei suoi studi, nelle sue ricerche, ha capito anche questo?
Ma il ciglio del sentiero è una cosa un po' difficile da pensare. I sentieri erano molto stretti.
Sì.
E comunque sul ciglio del sentiero di solito il mulo diciamo camminava sempre a monte. Il conducente stava sempre verso fuori, perché il mulo doveva essere protetto, quindi sul ciglio in realtà ci cammina il soldato. E vero è che se camminiamo su una mulattiera il ciglio è lì, perché è talmente stretto il percorso che è proprio il ciglio. Comunque ha un equilibrio e una capacità di movimento il mulo, che potrebbe secondo me camminare anche sul filo di una corovata.
Senta, c'è Tiziano, un altro ascoltatore, che dice: sono certo che il caporale Strazzabosco non mancherà la visita in ricordo della sua Silvana. E mi sa che questa...
questo è un messaggio in codice.
Esatto, è un messaggio in codice, ma che io colgo, insomma, di bellezza, insomma. Esatto, esattamente.
Sì, sì, sì.
Senta, Serenella Ferrari, queste storie, lei ci dice, ci ha anticipato che, insomma, sta per uscire un libro.
Sì.
Per
allora,
cui
sì,
avremo,
sì,
tutti la possibilità, anche chi non può venire alla mostra di Roma, di,
ma certo,
conoscere questa storia, insomma.
Sì. Allora, il libro ovviamente sta per uscire fra, diciamo, la metà di dicembre, la fine di dicembre, noi ovviamente lo presenteremo a gennaio, perché poi a dicembre ci sono già tante strenne natalizie che non vogliamo passi troppo in sordina, anche sì, perché la prefazione ce l'ha firmata Folco Quilici, quindi proprio non l'ultimo di questo mondo, e noi siamo davvero orgogliosissime e contentissime che questo personaggio straordinario abbia accettato di lasciare un ricordo, anche perché poi in questa occasione abbiamo scoperto che suo padre era proprio stato un alpino, un ufficiale degli alpini che aveva combattuto proprio sul Carso, quindi nelle mie zone, e quindi ho pensato, era proprio, doveva accadere proprio così. Quindi è di prossima uscita, a gennaio sicuramente sarà disponibile, ovviamente arriverà una copia a Cecilia Di Lieto, perché è una nostra grande fan, quindi noi la ringraziamo.
Vabbè, io qui mi commuovo e lasciamo stare. Comunque, a prescindere da queste cose così, volevo chiederle una cosa. Noi abbiamo visto, appunto, grazie alla mostra precedente, che era appunto una mostra che si occupava di tutti gli animali nella Grande Guerra che lei ha curato, sì, e che insomma ha dato il là.
Perché ancora l'Italia, sa?
Ma certo, non avevo... Ah, senta, scusi, ma la citazione di prima, quella di Tiziano che era criptica, un'altra ascoltatore ci dice che era una citazione di Mediterraneo, che io evidentemente
non abbiamo colto.
Difatti altrettanto si tratta di due personaggi del film Mediterraneo di Salvatore, un alpino e la sua mula, che fosse appunto un alpino e la sua mula non avevamo dubbi, e c'era sfuggita la citazione, ci hanno subito bacchettato, meglio, li ringrazio tutti, perché
li ringraziamo,
così, certo, ci hanno aiutate a capire. Allora, dicevo, in quella mostra abbiamo visto di tutto, no? Abbiamo visto straordinarie immagini dove insomma la forza del coinvolgimento, ahimè per loro di sicuro non volontaria, degli animali a fianco degli uomini che combattevano erano anche sconvolgenti. Sicuramente, ad esempio, quelle di questi animali con le maschere a gas, ricordiamo che nella prima guerra mondiale, per l'appunto, non si è scherzato su quello.
Esatto. Sì, cavalli e cani.
Ecco, c'è un'immagine simbolo per lei di questo muli e conducenti tutti presenti,
sì,
in cui la potenza anche di quella relazione esce fuori?
Sì, e sarà l'immagine che comparirà sulla copertina. E noi abbiamo dedicato anche una piccola sezione ai muli nella letteratura e nell'arte, no?
Sì.
Quindi un piccolo excursus anche in questo settore, e proprio facendo una passeggiata nell'arte abbiamo trovato dei bellissimi dipinti di Giacomo Raimondi, che è stato un pittore, un decoratore, ma prima di essere tale era un alpino che ha partecipato alla campagna di Russia. Lui ovviamente è tornato a casa e dipingeva già qualcosa all'epoca con dei pennelli ovviamente di d'emergenza.
Sì.
Sicuramente non i pennelli che troviamo nei negozi.
Certo.
E lui ha continuato a dipingere proprio per cercare di scaricare il dolore, metabolizzare lo shock che comunque lui aveva subito durante la ritirata dalla Russia.
La terribile, l'atroce.
La terribile, sì. Esatto, terribile per gli umani e anche per gli animali ovviamente. E lui comincia a dipingere però con dei pennelli, una volta tornato a casa con dei pennelli classici, però la resa non lo
convinceva,
non lo soddisfava.
Sì.
E quindi è andato nel suo vecchio zaino, ha tirato fuori pennelli spelacchiati, ovviamente creati con chissà che materiale, sì, che aveva usato durante la guerra, e nasce i soggetti ovviamente sono la campagna di Russia, i muli, gli alpini, il gelo, la morte, i bombardamenti, ma con questo pennello particolare c'è una pittura monocroma, bianco e nero, molto franta e di grande impatto emotivo. Uno di questi disegni raffigura proprio un alpino visto da dietro che appoggia il suo viso sul mulo, sulla testa del mulo, quindi in una sorta di abbraccio. Ed è un disegno che lascia quasi basiti dalla profondità dei sentimenti che si percepiscono fra uomo e animale, e quindi è diventata proprio la nostra bandiera, non tanto una foto, ma un disegno di un reduce che ha sofferto tantissimo come gli stessi muli.
Certo. Senta, Serenella Ferrari, Luigia, un'altra ascoltatrice, ci dice: gli abitanti di Bellusco, in provincia di Monza Brianza, sono chiamati muli perché hanno la testa dura, così le regalo questa... questa cosa che ignoravo assolutamente, quindi grazie a Luigia per questa segnalazione. Io conoscevo le mule, ma era un'altra storia, no?
Giusto? Le mule sono le ragazze di Trieste.
Certo, sì. Quelle conoscevo io. Senta, Serenella Ferrari, questa mostra va avanti fino a quando? Lo ricordiamo?
Il 7 di gennaio, sì, è il Museo Pietro Canonica, Villa Borghese, in Viale Canonica 2.
A Roma.
Significa di fronte a Piazza Siena.
Sì.
E fino al 7 di gennaio.
Ecco, quindi c'è modo anche in questo periodo, magari ci si sposta di più, sì, perché si va a trovare amici e parenti, ed è una buona occasione, insomma, quella di
per
emozionarsi. Senta, lo so che non si fa mai, ma io glielo chiedo lo stesso. C'è una, a parte questo che ci ha raccontato della copertina, insomma, e sì, che quindi rappresenta, ma c'è invece questa volta una fotografia che per lei è, come dire, la schioppettata del cuore?
Beh, non è una bella fotografia, però è una fotografia a cui sono particolarmente affezionata. È un mulo morente, lasciato morente proprio perché probabilmente non c'era più nulla da fare, lasciato abbandonato con tutto il suo basto ancora addosso, quindi tutto il carico, sì, nel corso della ritirata di Caporetto. E c'è questo mulo ancora con la testa alzata, ma leggermente reclinata, ovviamente sta per andarsene. E questa è una foto che resterà sempre nel mio cuore.
Senta, Serenella Ferrari, io che dire, che la ringrazio enormemente per essere stata con noi e per questo appassionato e appassionante lavoro sulla storia, sulla memoria, e che aiuta a ridare dignità e rispetto a chi per l'appunto è stato veramente in alcuni momenti veramente fondamentale per gli umani, diciamo così, anche se in un contesto di guerra che per l'appunto, come la LAV insegna,
certo,
non può che vederci dall'altra parte rispetto a qualsiasi,
certo,
guerra, insomma.
E io ringrazio lei perché è sempre splendida ad ospitarci.
Ci mancherebbe. Allora, ricordo ancora, muli e conducenti, tutti presenti, 1872-1991, il legame tra muli e alpini attraverso 120 anni di storia, una mostra al Museo Pietro Canonico a Villa Borghese a Roma, fino al 7 di gennaio. E presto anche un libro. Grazie mille a Serenella Ferrari per essere stata qui a Considera l'Armadillo. Io non le chiedo quale animale avrebbe voluto essere, o glielo chiedo?
Beh, a questo punto un gatto.
È un gatto, così i gatti sappiamo che sono stati anche loro usati durante le guerre,
sì,
però insomma meno drammaticamente, o insomma altrettanto drammaticamente, ma insomma in modo meno cospicuo di quello dei
esatto,
muli, sicuramente.
Serenella, grazie a tutti voi.
Un abbraccio grande.
Altrettanto, arrivederci.
E così Serenella Ferrari, un gran personaggio a cui veramente insomma va tutta la enorme stima. È un blocco pubblicitario, poi ci sentiamo subito dopo perché abbiamo un altro ospite e tocchiamo un altro tema.